Questo brano degli Atti degli Apostoli è un testo che è carico di attualità. Viviamo oggi in un clima che è definito di secolarismo, di laicismo, dove si respira l'assenza di Dio. Eppure sale dal cuore di molti una nuova domanda religiosa. Basta osservare come la gente corre, dove ha l'impressione che si manifesti il divino. Centinaia, qualche volta migliaia di persone, là dove si dice che la Madonna appare. Si direbbe che oggi la gente è alla ricerca dello straordinario. Come stanno crescendo i clienti dei maghi e degli oroscopi. Si direbbe che la nostra società assomiglia alla città di Atene, di cui ci hanno dato una descrizione gli Atti degli Apostoli. E Paolo, camminando per le strade, gira non con l'atteggiamento, la curiosità del turista, ma con la sensibilità e con l'ansia pastorale dell'uomo credente, di un missionario che va in cerca di salvare il nome di Cristo. E resta indignato nel vedere la città piena di idoli. Tra i tanti altari scopre un altare dedicato al Dio sconosciuto, ignoto. E viene invitato nell'Areopago, che era il luogo dove si amministrava la pubblica magistratura, a rendere conto della dottrina che stava predicando. E con abile retorica Paolo inizia: cittadini ateniesi, voi siete gente molto, fin troppo religiosa, perché camminando per le vostre strade io ho visto un altare dedicato al Dio sconosciuto, al Dio ignoto. Ebbene, io vengo ad annunciarvi quel Dio che voi onorate senza conoscere. E conduce gli uditori a scoprire nel mondo le tracce di Dio, le orme della sua presenza nel cosmo. È il compito che spetta a voi giovani credenti oggi. Mettere cioè tanti giovani in ricerca sulle tracce di Dio attraverso il mistero del mondo, scoprendo i segni della sua presenza. Una poesia da Leopardi si intitola Canto del pastore errante nei deserti dell'Asia. E sotto la veste del pastore il poeta pone alla luna queste domande: perché io vivo? A che serve, a che tende questo vagar mio breve, il tuo corso immortale? C'è tanto mistero attorno a noi. L'umanità fruga da secoli. Cos'è la realtà? Perché esiste la realtà? Perché esistiamo noi? Chi siamo noi? Vi sono uomini che vivono senza porsi mai queste domande, questi interrogativi. Brancolano, corrono, lavorano, sudano, si affaticano, cadono, si rialzano, vorrebbero tornare indietro. E resta in cuore tanta amarezza del tempo perduto, del tempo mare speso, del tempo vuoto. Per orientarsi occorre guardare la carta dell'universo, l'oceano in cui tocca navigare. Ed ecco la formula satura della sapienza dei secoli: la realtà viene da Dio e deve tornare a Dio. È una formula breve, ma l'essenziale è detto tutto. Qui c'è tutto il mistero del cosmo. La realtà è come un grande anello gigantesco. In alto Dio, poi la creazione che scende da Dio e infine la realtà che torna a Dio quasi per perdersi in Lui. Ecco i tre giganteschi passi cosmici: Dio, tutto da Dio, tutto per Dio. Dio, se lo vedessi, se lo sentissi, ma dov'è questo Dio? Eppure se la mente umana non è ottenebrata dalle passioni, tende a salire dalle realtà visibili al loro principio invisibile. Sull'esistenza di Dio non si può dare una negazione assoluta, fondata. Basta che osserviamo quello che esiste, quello che accade attorno a noi. Tutte le realtà hanno una data di nascita. L'uomo viene dall'uomo, l'animale dall'animale, la pianta viene dalla pianta, l'astro attuale da una precedente massa o formazione cosmica. Ora è evidente, la realtà non può essere fatta di sole cose fabbricate. Perché esistano delle realtà fabbricate, occorre un fabbricante che non sia stato fabbricato. Dio, quindi, è la conquista più antica della sana e della vera filosofia umana. È l'arte, la grande arte, espressione più alta del genio umano, è nata all'ombra dei templi, dal tempio di Ninive al tempio di Mai, dal Partenone di Atene al Campidoglio di Roma. E la religione cristiana ha popolato di cattedrali stupende l'Occidente, da San Pietro al Duomo di Orvieto, al Duomo di Milano, al Duomo di Notre-Dame di Parigi. E anche la scultura crea capolavori di arte inevitabile quando la mano vibra lo scalpello sorretta da un affatto divino. Fidia ci dà la maestà, per la maestà del Zeus, di Giove. Michelangelo la vivezza parlante del suo Mosè, e Canova le figure ieratiche dei pontefici che sui sepolcri attendono la risurrezione. E così anche la pittura. Le più belle tele, i più bei affreschi sono volti di angeli, volti di Cristo, volti della Vergine. E quante pinacoteche resterebbero vuote se si volessero distruggere, eliminare i segni della fede cristiana. Per questo il Concordato ha affermato che il cristianesimo fa parte del patrimonio storico del popolo italiano. E anche la musica tocca vertici sublimi quando si fa religiosa. Religiosa è la musica di Palestrina di Bach. Quando tocca il mistero si fa religiosa anche la musica di Beethoven, di Wagner, di Verdi. E Bascagni fu beato di sentirsi dire da Pio XII che l'intermezzo della sua cavalleria rusticana aveva un accento di preghiera. Dio, ci sei, ma chi sei? E qui la nostra mente si perde e balbetta potenza infinita, sapienza infinita, grandezza infinita, bontà e bellezza infinita, che campi sublimi per la più sublime filosofia. Giovane che mi ascolti, ragazza, se non hai ancora incontrato Dio, provati a cercarlo nella semplicità del tuo cuore. Potrai almeno pregare così: Dio, se ci sei, parlami al cuore. Egli si farà sentire, Egli che ti è tanto vicino, Egli che è dentro di te. Stabilito il principio Dio, è facile cogliere il secondo anello della vita cosmico della realtà. Tutto da Dio. Gli astri che danzano attorno ai loro soli nelle corde misteriose della loro elittica, i fuochi sotterranei che tormentano le viscere della terra, le lave incandescenti che scendono nel pendì dei vulcani, le nevi immacolate che ornano le vette delle nostre montagne, le piante e i fiori che con il loro profumo e colori e corolle allietano questa nostra valle di esilio, l'insetto che nuota in una goccia d'acqua e il mostro che si inabissa nei gorghi dell'oceano, l'uccello che svettando per l'aria ci fa cadere la sua nota di canto, tutto viene da Dio. Sollevati in alto, immergiti nella viscera della terra, entra, addentrati nel santuario della tua coscienza, ti troverai sempre di fronte alle opere di Dio. Dunque il guardo io giro, immenso Dio ti vedo, nell'opere tue t'ammiro, ti riconosco in me. In lui, ha detto Paolo all'Areopago, in lui noi viviamo e ci muoviamo e siamo. Siamo immersi in una luce che è tutta luce di Dio. San Francesco d'Assisi, contemplando il mistero del creato, aveva fatto suo il motto: oh mio Dio, è mio tutto. Tutto viene da Dio. Ma a che scopo tende la corsa dell'universo? Qual è il terzo passo gigantesco, cosmico? La risposta ci mette ancora di fronte al cospetto di Dio. Dio principio di tutte le cose e Dio fine di tutte le cose. Perché Dio nel creare deve essersi proposto un fine, e proprio dell'intelligenza agire per un fine proporzionato. Ora fine proporzionato per Dio infinito non può essere altro che Dio. Dio quindi apre e chiude il ciclo dell'essere. L'universo si muove non dal nulla al nulla, come pretendono i nostri fratelli materialisti, ma si muove dall'essere all'essere, da Dio a Dio, principio e fine di tutte le cose. Dio, tutto da Dio, tutto per Dio. Ecco le linee maestre della realtà. Ecco il grande quadro del cosmo. Ecco il mistero del mondo. Tu possiedi in questo modo la carta dell'universo. Con questa carta in mano tu devi orientare. E come orientare la tua vita? Qual è la tua posizione nel cosmo? Perché, giovane ragazza, tu vivi? Ed ecco la grande risposta. L'uomo è l'essere mediante il quale l'uomo, la realtà, che viene da Dio, di fatto compie il suo ritorno a Dio. Perché tutte le creature sembrano quasi sotto l'orma impressione della maestà di Dio. Il cantico dei tre fanciulli del libro di Daniele, nella fornace, invita la luce e le tenebre, il vento e le tempeste, il freddo e il caldo, il ghiaccio, le nevi, gli alberi del piano del monte ad elevare a Dio un inno immenso. Canto che è stato parafrasato stupendamente da frate Francesco nel Cantico delle Creature. Ma per quanta armonia ci sia nei loro movimenti, per quanta obbedienza alle leggi, Dio non attiene da questi esseri irrazionali la gloria che si aspetta. Perché questi esseri, pure giganteschi come le masse cosmiche del mondo stellare, non hanno coscienza di sé, non hanno coscienza dei loro atti, non hanno coscienza dei loro fini. L'uomo invece intelligente e libero ha coscienza di sé, dei suoi atti, ha coscienza del suo fine. Può ribellarsi a Dio, ma può anche sottomettersi. E se si sottomette, Dio ottiene la gloria che si aspetta non dal meccanismo di forze cieche, ma da un atto libero, responsabile, cosciente dell'uomo. Si direbbe che come l'organista abbassa le sue mani sulla tastiera dell'organo e le sue mani corrono, si incrociano e con esse esprime l'armonia dei suoi sogni, la ferve dei suoi sentimenti, così fa l'uomo nell'organo della creazione. Sotto il meccanismo di forze cieche, gli astri e gli esseri emettono note monotone che si sperdono nell'infinito, ma sotto l'azione dell'anima umana, cosciente, intelligente e libera, le note diventano poesia, armonia del pensiero e dell'amore. Posto al vertice della creazione, nell'uomo quindi si salda l'anello del cosmo, Dio, tutto da Dio, tutto per Dio. Ecco la vita di un giovane spiritualmente orientato. Tendere in Cristo, attraverso tutta la realtà creata, a Dio che è amore. Chi fa questo fa tutto, chi non lo fa non fa nulla. Ecco perché io tripudio, carissimi giovani, ogni volta che vedo questa cattedrale riempirsi di giovani per le veglie di preghiera. Nell'areopago del mondo contemporaneo, in cui tanti giovani sono alla ricerca del Dio ignoto, voi diventate come Paolo, coraggiosi banditori di un Dio, del Dio di Gesù Cristo, del Dio del Vangelo. Fate con dolcezza, ma anche con fermezza, e lo Spirito ve ne suggerisca il modo, fate arrestare la bestemmia, troppo frequente contro Dio sulla bocca dei friulani. E risplendete come i luminosi testimoni di Dio, con la parola e con la condotta della vostra vita, in modo da strappare questo interrogativo: ma chi è quel Dio che vi fa amare così? Quel Dio che rivela il vostro volto, fatecelo conoscere. È questo, carissimi giovani, il compito arduo ma esaltante che l'Arcivescovo vi affida per la rinascita spirituale di questo nostro Friuli.